Radio Fly, l'appuntamento ora con il filo diretto con l'amministrazione comunale. Saluto intanto Giuseppe Misuri. Ciao, buongiorno.
Buongiorno cara Gloria, penso che sia il primo, guarda, sì, ecco. Buongiorno e ben ritrovata dopo che la mia assenza di mercoledì, no? Insomma, ma, vabbè, non c'era.
Vabbè, non c'eri, si nota sempre quando non ci sei, non ti preoccupare. Ah, ma buongiorno anche al sindaco di Arezzo che è in collegamento con noi.
Buongiorno.
Buongiorno sindaco, ben ritrovato in questo spaccato dell'amministrazione comunale. Allora, di cosa parliamo? Allora, di cosa parliamo? Guarda, la cosa, sindaco, che mi preme, visto anche le ultime insomma risultanze politiche nazionali, le chiedo un suo parere su questa crisi di governo, che insomma ormai è ufficiale. Mattarella darà l'incarico per un governo tecnico, e le ripercussioni, secondo lei, che potranno avere nella nostra città, anche perché già visto che, ad esempio, la regione Lombardia già dice noi in tutta questa confusione già i vaccini faremo da noi. Ecco, pensa che ci sia un'escalation di questa cosa? Ce l'ha un suo,
ma diciamo che ci sono dei problemi, ci sono e purtroppo ci saranno, se questa è la soluzione dei problemi grossi per tutto il paese. La vedo dal punto di vista di un sindaco, ma non sì, di centrodestra, di centrosinistra, di un sindaco, cioè di uno di coloro che si porta poi sulle spalle la responsabilità diretta di tante questioni che hanno a che fare con la vita di tutti i giorni dei cittadini. Nel caso specifico, siccome siamo dentro un'emergenza sanitaria, sapete che costituzionalmente il sindaco è responsabile della salute dei suoi cittadini, di fatto io mi troverò, come tutti i sindaci d'Italia, in braghe di tela, perché in realtà aver interrotto il governo era doveroso, perché questo governo non ha più i numeri per poter continuare a governare, ma il doversi trovare a traghettare il tutto con un governo tecnico non so quanto potrà risolvere i nostri problemi. Dal mio punto di vista il momento era quello giusto per indire nuove elezioni. Il presidente Mattarella non l'ha fatto, credo che sia uomo responsabile, avrà valutato tutte le conseguenze che il voto avrebbe potuto comportare e non ha dato questa opportunità agli italiani. Ma secondo me gli italiani, una forza politica o una compagine politica che poi li governerà per i prossimi 5 anni, la deve trovare. Non si può continuare con questi governicchi che durano poco tempo e che non hanno poi in realtà inciso, se non in maniera negativa, su molte delle nostre attività. Quindi io ho una visione molto critica su quello che è stato il governo Conte. Se non il governo Conte 1, sicuramente il governo Conte 2. Era il momento non tanto di dare un incarico per un governo tecnico, ma quello di rimandare tutti alle urne. Abbiamo dei temi importantissimi che riguardano la salute, che riguardano ad esempio il tema dei vaccini, come giustamente hai ricordato te, ma non soltanto. Il fatto che questo è il momento in cui si sta fondando il nuovo modo di vivere, quello che avremo dopo la fine del Covid. Perché il Covid ha avuto un inizio, come si diceva una volta, ha avuto cominciamento e avrà fine. Ma dopo che sarà concluso, noi vivremo una vita in maniera molto diversa da quella a cui eravamo abituati. Molte delle nostre attività si conformeranno a un nuovo modo di vivere, e questo è il momento in cui un paese come il nostro, ma tutti i paesi del mondo, stanno gettando le basi per disegnare il loro futuro. E io vorrei che chi governa il paese in questo momento non fosse un tecnico, per quanto bravo, ma fosse coloro e colui che il popolo ha votato.
Ecco sindaco, sul fatto dei governi tecnici, qualcuno dice che si usano i governi tecnici per prendere quelle decisioni che sono impopolari, che un politico non potrebbe mai prendere. È vera secondo lei questa riflessione?
Sì, è vera fino a un certo punto. Diciamo che i governi tecnici poi fanno in taluni casi anche i comodi di alcuni settori dell'economia. Non entro nei nomi e nemmeno nei cognomi, ma il riferimento che faccio, io penso che per chi si occupa di politica è chiaramente leggibile nel nostro passato. Governi tecnici hanno, diciamo, la comodità di riuscire a inquadrare alcuni argomenti, ma non tutti, perché siccome far politica sostanzialmente, e non dico esclusivamente, ma in gran parte è fare delle scelte. Le scelte si fanno quando si decide un euro se investirlo sulla sanità, sui servizi sociali, sulle opere pubbliche, sulla sicurezza o su altri settori della vita civile. E questa scelta non la fa un tecnico, la fa un politico o un amministratore, cioè la fa colui che porta poi la responsabilità nel tempo di quella scelta. I governi tecnici, sapete tutti, che sono governi transitori, i governi che hanno, diciamo, un arco di vita relativamente breve. Poi dopo quelle decisioni prese da quei governi tecnici durano per decenni e sono quelle che i cittadini poi sentono nel bene e nel male. Quindi, a mio modo di vedere, i governi hanno da essere politici, ovviamente ben supportati da competenze tecniche.
Eh sì, mi pare che l'ultimo governo tecnico che abbiamo avuto sia il governo
Monti.
In
altre parole, Beppe, ora stai parlando ma non ti sento.
Mi senti?
In altre parole, il sindaco è l'unica persona a livello politico che nel nostro paese, per il sistema di elezione che ne prevede la elezione per l'appunto, è colui che è eletto dal popolo e al popolo risponde. Il Presidente del Consiglio è indicato dal Presidente della Repubblica e anche il Presidente della Repubblica non è eletto dal popolo ma è eletto dal Parlamento. Quindi c'è una distanza molto forte tra i vertici del sistema politico nazionale e i cittadini, distanza che non c'è tra il sindaco e i suoi elettori e i suoi cittadini. Questo sistema fa sì che il sistema dei sindaci debba rispondere in prima persona di quello che fa. Tanto per non fare nomi ma i cognomi, Matteo Renzi si è divertito a far politica mettendo in crisi a destra e a sinistra, ma non risponde a nessuno in questo momento, perché lui è stato eletto dal popolo come senatore, ma fa esattamente quello che gli pare. Io non posso fare quello che mi pare perché mi trovo la gente sotto casa.
Esatto. Gloria, senti se ci ascolti sindaco, mi ascolta sindaco, sì, in questo momento. Gloria, prova tu. Vediamo un po'.
Sì, ci sei.
Ah, ok. Allora, il tema che...
Vi sento.
Sì, ok. Allora, chiaramente, ma su Matteo Renzi potremmo aprire una trasmissione intera, quindi torniamo nella nostra città.
La coerenza.
La coerenza, questo è un dibattito che stiamo facendo, se la coerenza politica voglia dire essere coerenti col proprio mandato o essere coerenti in quel momento per quello che serve per il proprio mandato. Qui c'è una disquisizione che potremmo fare.
La potremmo fare molto lunga.
Io invece vorrei andare sul tema della Casa Pia, perché si parla di sanità e si parla comunque dell'RSA e un altro, sta uscendo un po' una grossa polemica sempre nella Lombardia, ma io non mi fermo lì, ma proprio su questa gestione delle case pie e dell'RSA, e siamo purtroppo a quello che anche noi stiamo toccando con la Casa Pia di Arezzo. Quindi che cosa possiamo dire su questo?
Allora, Casa Pia, credo che la situazione sia grave ma sia ancora sotto controllo. Gli ospiti di Casa Pia che hanno, diciamo, contratto il virus verranno riposizionati in altre strutture per cure intermedie, dove potranno vivere dignitosamente e superare il periodo Covid, in modo tale che non ci sia più la possibilità di contagiare gli altri ospiti. Diciamo che siamo grosso modo al 50% degli ospiti contagiati, quindi coloro che hanno contratto il virus verranno ospitati in un'altra struttura, in modo da continuare a tenere Casa Pia aperta per coloro che sono, diciamo, tra virgolette, puliti rispetto al Covid. E sapevamo da sempre, ma non lo sapeva il sindaco, lo sapevano tutte le strutture sanitarie, che le case di riposo, le case di riposo per anziani sono le strutture più sensibili e più delicate dal punto di vista del contagio. Quando c'entra per un degente, purtroppo si diffonde in maniera molto molto violenta e molto rapida. Diciamo che la situazione è stata in qualche maniera messa sotto controllo con questo sistema di spostamento.
Ecco, sindaco,
per quello che riguarda i vaccini, siamo in braghe di tela perché c'è stato un fallimento completo, ma io direi più che delle regioni e del governo, è stato un fallimento completo a livello europeo. Cioè non siamo riusciti ad ottenere le quantità che c'erano state promesse e oggi siamo in ambasci, cioè stiamo affrontando la terza ondata in braghe di tela, cioè siamo nudi di fronte al virus, non abbiamo nessun tipo di difesa. Forse quei pochi che hanno avuto le prime dosi, che spero riescano ad avere le seconde, che fanno parte del sistema sanitario, mi riferisco ai medici e agli infermieri, almeno loro riescono a portare a termine il sistema vaccinale. Per quello che è la popolazione, niente, se ne riparlerà d'estate, cioè se ne riparlerà quando la terza ondata sarà comunque passata. Quindi è un disastro completo. Questo dimostra come gli equilibri anche mondiali in questo momento non sono in grado di produrre sistemi virtuosi di copertura sanitaria dei popoli da loro amministrati.
A proposito di questo, in tanti si stanno chiedendo, legittimamente o no, magari ci aiuta a capire, Sindaco, perché non si è potuto, riconoscendo ovviamente quello che si deve riconoscere alle aziende, a Pfizer o a Moderna, ma insomma se abbiamo dei vaccini che funzionano, perché non si è potuto procedere alla riconversione di alcune aziende, la maggior parte delle nostre aziende, per cercare di produrre il maggior numero di dosi possibili?
Allora, non conosco nel dettaglio la vicenda, ma credo che ci sia un problema di fondo circa la autorizzazione che il Ministero della Sanità, attraverso i suoi organi tecnici, deve dare ai produttori, che devono fornire delle garanzie dal punto di vista di qualità del prodotto, diciamo, prodotto. Quindi credo che sia un problema prevalentemente tecnico, al netto della possibilità di acquistare la licenza per produrre quel tipo di vaccino. Comunque il sistema, secondo me, da questo punto di vista è andato in tilt, anche perché noi abbiamo vaccini diversi che danno coperture diverse, che sono da conservare in maniera diversa e che hanno anche un modo di interferire sulla popolazione diverso, in quanto alcuni hanno bisogno della doppia dose, altri gliene basta una sola. Quindi c'è una discreta confusione. Ovviamente nel villaggio globale tutto è globale, meno che la salute.
Ecco, tra l'altro, se ci mettiamo che alcuni vaccini, come quello di AstraZeneca, che ricordo è un'azienda inglese, non vanno bene per alcune fasce di età, e tra l'altro non può, chi viene vaccinato non può scegliere il tipo di vaccino, questa è anche un'altra cosa importante. Ma secondo lei, Sindaco, c'entra niente il fatto che, guarda caso, l'azienda inglese e alcune produzioni sono in Europa e stanno cercando i governi europei di dire attenzione, perché voi aziende, attenzione dove li mandate, perché se li producete in Europa e dovete soddisfare prima le esigenze europee. Secondo lei c'entra niente il fatto dell'Inghilterra fuoriuscita dalla UE e lo stesso arrivo di Biden in America, che guarda caso la Pfizer è americana, e il giorno dopo che si è insediato dicendo che tanti milioni di americani devono essere vaccinati, guarda caso la Pfizer ha detto siamo in ritardo. C'entrano niente queste cose secondo lei?
Ma sicuramente sì, diciamo che è un tema di politica mondiale, certo, che tratta di numeri talmente elevati che è molto difficile fare previsioni e mantenere gli impegni presi. Se poi la politica sanitaria del nuovo presidente, del nuovo inquilino della Casa Bianca, è diversa da quella del precedente inquilino, è evidente che questo comporta una modificazione anche dei patti contrattuali che la stessa Pfizer aveva fatto con l'Europa e con altri. D'altra parte, ognuno in questo momento sta facendo il suo bene, e quando dico il suo intendo il bene del paese nel quale vive, cioè Biden sta facendo il bene degli Stati Uniti, certo. È chiaro che prima fa quello degli Stati Uniti e poi dopo, se gli avanza tempo, denaro e risorse, farà il bene anche dell'Europa, che è alleato strategico, ma sicuramente per primo guarda gli americani, sì. E lui sicuramente ci sta mettendo un'attenzione maggiore di quanto non abbia fatto prima di lui il presidente Trump.
Bene, torniamo decisamente nella nostra città. Gloria, volevi chiedere qualcosa, mi pare, sul fatto della...
Ah, certo, allora cambiamo decisamente argomento, veniamo alla Fiera dell'Antiquariato, perché da quando insomma è venuto Sgarbi e ha detto non è possibile che ad Arezzo non si possa fare la Fiera dell'Antiquariato, questa mattina nella rassegna stampa abbiamo visto che probabilmente ancora i giochi non sono fatti, c'è la convocazione di una nuova riunione dal prefetto. Volevo capire con il sindaco a che punto siamo.
Ma il punto è, come si dice, siamo arrivati dove il pan si cuoce, si dice Arezzo, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che la realizzazione della fiera era ovviamente fortemente voluta da chi vi parla, e in numerose interlocuzioni col prefetto ho trovato Sua Eccellenza sempre più disponibile a un dialogo costruttivo, ben comprendendo che la città è legata a questa manifestazione in maniera tale che la sua rinuncia avrebbe potuto comportare un grosso problema circa la possibilità di continuarla nel tempo. Ora l'edizione di febbraio è ovviamente quella più in difficoltà per essere organizzata, perché il prefetto ha chiesto, e secondo me l'ha fatto anche giustamente, delle garanzie su alcuni punti che ora non vi sto qui a dettagliare. Di ieri sera all'ultima riunione con le categorie e con me, su queste richieste del signor prefetto, l'amministrazione comunale, che è l'organizzatore, si è attivata di gran carriera, abbiamo lavorato tutto ieri pomeriggio e anche stanotte per arrivare alla produzione di una possibile collocazione dei banchi che sia soddisfacente dal punto di vista della sicurezza. Se a questo aggiungiamo che siamo ancora in un regime di spostamenti limitati, perché non si può attraversare il confine regionale se non per fondati motivi, se si aggiunge il fatto che la fiera di febbraio è da sempre tradizionalmente la più povera di presenze, forse uso un termine un po' forte, possiamo prenderci il rischio di farla già a febbraio. Ripeto, siamo in una fase di modifica dei sistemi di controllo di varie cose che probabilmente arriverà a marzo in maniera compiuta. E però io sto cercando di far fare anche quella di febbraio. Ora,
però la Toscana è tutta gialla, perché in altre parti in altre città ci sono mercatini, fiere che
Ma
si stanno
allora,
svolgendo. Cosa di diverso
non
la
scherziamo,
fiera?
Non scherziamo. Chi
ci
mi
faccia
dice
capire.
Chi fa questo tipo di ragionamento non tiene conto del fatto che la fiera di Arezzo è la più grande di tutte, è quella che ha il maggior numero di espositori. Non la si può confrontare con quanto viene fatto a Pistoia o con quanto viene fatto in Piazza dei Ciompi a Firenze. Tutt'altra dimensione, tutt'altra importanza, ma soprattutto tutt'altra appeal nei confronti dei visitatori. Cioè, Arezzo è un paradigma, è stata la prima e ha sempre segnato la differenza rispetto agli altri. Quindi chi lo fa in condizioni di prevedibilità molto diverse rispetto alle nostre. Austria è una fiera grossa, una fiera che può comportare assembramenti. Quello che dobbiamo riuscire a organizzare è una fiera con i banchi distanziati nel modo giusto per poter far sì che comunque chi viene stia in sicurezza. Tenete conto che ci sono state varie proposte, quindi non è che l'amministrazione su questo sta semplicemente ad ascoltare, ci sono state varie proposte anche sulla localizzazione della fiera. Ed è chiaro che su questa si sono accese le dialettiche per far sì che comunque la fiera dell'antiquariato di Arezzo abbia quella caratteristica di fiera dell'antiquariato che ha da sempre avuto, e cioè che riguarda sostanzialmente il centro storico, al netto del fatto che comunque è un evento, quello di febbraio, come ho già detto, che presenta meno rischi rispetto a quelle che ci attendiamo di poter fare tra primavera e estate.
Ecco, Sindaco, un argomento, ora andiamo su un argomento dove uso la sua frase, che ha detto: arriviamo dove il pan si cuoce. Un pane che si è cotto in questa settimana, e non solo, da un paio di settimane, è quello del segretario generale. Gliene parlo perché l'ultima volta che lei l'ha citato era proprio qui in questa trasmissione, dicendo che le aveva dato ragione sulla storia del rinnovo degli organi dei quartieri, no? Quindi lo stesso Caridi all'epoca aveva dato ragione a lei, quindi, e fu l'ultimo atto, tra l'altro io non so se già quel giorno lì era ufficiale che non fosse riconfermato. C'è stata chiaramente una grossa polemica politica sul fatto della non riconferma, anche l'uscita da parte sua del segretario stesso, che l'ex segretario ormai, e qualcuno ha usato qui in trasmissione un termine che lei l'abbia defenestrato. Ma al di là di questo aspetto, che ovviamente lei ne ha parlato di una cosa tecnica, di tecnicismi, è confermato che il nuovo segretario in arrivo sia l'avvocato Pasquale Criscolo, che viene da Genova, e al quale vengono un po', insomma, andando in giro, leggendo, si trova che sia un po' come il sindaco Bucci, mi pare che si chiama, che guarda più di essere più un amministratore delegato che non un rappresentante di una comunità, quindi amministrare cose della comunità. Ecco, è confermata questa notizia che sia questo avvocato che sarà il nuovo segretario generale del nostro Comune di Arezzo? E poi Genova pare che non l'abbia presa troppo bene, Sindaco.
Beh, Genova non l'ha presa troppo bene, perché tutte le volte che un personaggio di spessore ed evidentemente in grado di fare in maniera egregia il proprio lavoro, fa le valigie per andare a un'altra destinazione, non si può essere contenti, quindi capisco il sindaco Bucci, capisco la collettività genovese che abbia un po' preso per istorto la dipartita di Criscuolo. Confermo che l'avvocato Pasquale Criscuolo, che conosco personalmente e lo conosco da molto tempo e che ha accettato di venire a fare il segretario generale nella nostra città, lui entra in servizio oggi, io appena avremo chiuso, infatti non ho molto tempo, sì, questa trasmissione, andrò a riceverlo per salutarlo e per augurargli buon lavoro. Criscuolo è un grande professionista, come avete detto voi non è solo un segretario, cosa deve fare il segretario generale? Vediamo di capirsi. Il segretario generale è nominato dal sindaco sulla base di una selezione che il sindaco fa e che in questo caso non ho fatto da solo, ma l'ho fatto accompagnato da alcuni assessori che hanno insieme a me parlato con i soggetti che sono stati selezionati, ma i segretari fanno parte di un albo che è iscritto presso il Ministero degli Interni che raccoglie queste persone che devono avere certe caratteristiche. Qual è la loro funzione principale? Quella di verificare la legittimità degli atti deliberativi della parte politica, perché gli atti deliberativi del Consiglio Comunale e della Giunta sono presi da persone, alcune elette dal popolo, tutto il Consiglio Comunale, il sindaco eletto dal popolo, ma gli assessori li ha nominati il sindaco. Potrebbero essere soggetti che non hanno una competenza tale da poter essere in grado di votare e quindi di approvare atti che devono essere in linea con tutta la normativa italiana. Questo compito di verifica di legittimità è demandato al segretario generale e questo è il suo compito principale. Oltre a questo, nei comuni sotto 100.000 abitanti, come purtroppo per poche centinaia è il comune di Arezzo, non c'è la possibilità di nominare un direttore generale. Ed ecco che il segretario generale molto spesso assume anche la funzione del direttore generale, cioè di colui che fa funzionare la macchina amministrativa. E in questo il dottor Criscuolo è una persona molto competente che sicuramente potrà dare a questa città un contributo importante. Devo anche dire che lo conosco da tanti anni, perché al tempo in cui poi fu selezionato il dottor Caridi, anche il dottor Criscuolo fece parte di quella selezione e era tra il top di gamma di quel momento.
Bene, quindi è ufficiale che oggi, diciamo così, è ufficiale che sia Criscuolo,
prende servizio.
Perfetto. L'ultima domanda, sindaco, in velocità. Lei l'altra volta si augurò che fosse anche lei come persona rientrasse nella categoria di quelli che potevano usufruire dei vaccini, perché insomma lei ha contatto con tanta gente, c'è stato movimento in questo, è stata accolta questa sua tra virgolette.
Non sento il direttore generale dell'azienda sanitaria toscana sud-est perlomeno da 2 mesi e quindi questa che non gli ho fatto personalmente, ma che sicuramente avrà appreso che era un mio
fu riportata anche nei
opinione,
giornali,
non si è preoccupato di darmi alcun tipo di risposta. I rapporti con l'azienda non sono ottimi, ma dobbiamo far finta di nulla perché dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Io per venire da voi sono dovuto uscire dalla conferenza regionale dei sindaci, che è l'organo di indirizzo e controllo della materia sanitaria, sociosanitaria in ambito regionale, e devo dire che non sono il solo sindaco che lamenta scarsa efficacia del sistema sanitario proposto dalla regione. Comunque questo rimane la parentesi, e vorrà dire che per fare il vaccino, che comunque lascio a disposizione di chi ne ha più bisogno di me, perché è chiaro che il sindaco si vaccina dopo che l'ultimo medico e l'ultimo infermiere è stato vaccinato, e l'ultimo poliziotto, e l'ultimo carabiniere, e l'ultimo pompiere è stato vaccinato. Però ritengo di rientrare come loro in una categoria.
Va bene, sindaco, grazie.
Se ne parlerà più avanti.
Grazie del suo tempo, grazie dei suoi contributi. Noi ci troviamo mercoledì. Grazie, sindaco. Buona
giornata.
Grazie, ciao a tutti.
Buona giornata. Allora, Giuseppe, prima di salutarti, sì, e di chiudere anche l'appuntamento con Flamag questa mattina, c'è una novità che, di cui possiamo parlare. Insomma, abbiamo fatto post, io l'ho ricordato.
Ah, sì, sì, scusa, però mi stavo pensando, no, perché io,
che riguarda la nostra radio.
Io rifletto
radio
sempre su quello che dice il sindaco, no? Insomma, lì, vabbè, sull'RSA avrei voluto dire qualcos'altro, però non importa. Sì, in effetti, dal 1° febbraio è stato attivato anche su Arezzo tutto un mux di DAB, che ci sono, cioè il Digital Audio Broadcasting.
Tutto
cioè, un mux, si chiama mux, sono tante emittenti che sono tutte insieme, un unico canale, diciamo così, dove ci sono più emittenti dentro, e ovviamente il 1° febbraio è partito per tante emittenti, compreso Radiofly, l'irradiazione direttamente su Arezzo del sistema DAB. Quindi appunto sono, non solo noi, anche altri emittenti, comunque tutte insieme siamo state accese contemporaneamente su questo, anche su Arezzo. Prima avevamo la copertura Firenze Prato e Pistoia per il sistema digitale, ma arrivava anche qui a Arezzo. Adesso chi ha una radio DAB, un'autoradio DAB o anche una radiolina DAB in casa col sistema digitale, che sarà un po' il futuro, e potrà ascoltare tranquillamente.
Che poi sono le radio che vengono montate adesso sulle nuove,
sì, tra l'altro,
auto.
Esatto, lì c'è una disposizione, c'è proprio una legge che dice che su ogni dispositivo, già da qualche anno, ci deve essere, a parte l'FM, la M non esiste ormai più, comunque ci deve essere anche il sistema digitale DAB, e non solo, anche il sistema che viene tramite lo streaming. E questa è la motivazione per la quale, con tutti gli aggiornamenti software che sono stati fatti dal 31 di gennaio in poi, su alcuni apparati smartphone che avevano la ricezione radio, è stata tolta la radio FM, un po' come se la radio FM, i nostri 98.5, non servissero più a niente, ma solo perché dentro quei dispositivi non c'era il DAB, quindi la normativa prevedeva, se ce n'è uno ci deve essere anche l'altro. E quindi
sono venuti, è venuta la
pelle d'oca per uno come me che la radio, per me la radio, se si dice radio, è una qualcosa che va sulle onde radio, quindi non me ne vogliano chi possessori di radio streaming o web radio, ma sono radio perché io li chiamerei emittenti, ma in realtà la radio è quella che va sulle onde radio, quindi FM, DAB, quello che volete, ma è la radio. E comunque da oggi potrete, cioè dal 1° febbraio potrete ascoltare anche la nostra radio, non solo una radio, ma anche la nostra radio, tantissime
anche
radio.
Radiofly, anche Radiofly in DAB su Arezzo. Invece questa sera con?
Questa sera con sarà una trasmissione molto particolare, avrò due ospiti, quindi la faremo nei studi, ovviamente, nei studi nuovi che ancora stanno per essere ultimati, quindi... E stasera parleremo di nobiltà.
Con chi?
Con dei nobili aretini, scusami. Sarà stasera,
A sorpresa.
A sorpresa, ci saranno, parleremo di nobiltà, questa cosa che ormai è diventata, è più una, come dire, un sai che no, nel nostro paese ormai la nobiltà non è più una, un, come dire, un fregio istituzionale, no, è comunque un fregio che, insomma, conti, marchesi, duca, insomma, queste figure che comunque hanno fatto storia, no, voglio dire, oggi sono, diciamo, come si chiamano, indicazioni onorifiche, no, insomma, beh, comunque, chiamare oggi un conte, esistono i conti, ma è un modo di, diciamo, di ricordare che un tempo era un conte, perché oggi poi sostanzialmente, diciamo,
vale poco, insomma.
Sì, la società civile ovviamente è così, però ci sono delle cose della nobiltà che noi plebei non conosciamo, noi nati dalla plebe, diciamo, magari non conosciamo, ci sono dei modi, del bon ton, del savoir-faire, che ci spiegheranno questa sera i due amici, perché sono amici, sono moglie e marito, che saranno ospiti appunto di questa sera con, ora 21:21 su Radiofly.
Non ci rimane altro che seguire la trasmissione, perché
ovviamente
ci hai
anche in diretta su Linea 1,
nella pagina Facebook.
Ma ognuno di noi, ognuno di noi può avere
il canale YouTube.
Ma scusa, ognuno di noi può avere un antenato, un avo araldico, si dice così, no? Quelli al sangue blu. Io per esempio il sangue loro rosso, però loro hanno il sangue blu. Chissà se è vero che vanno il sangue blu poi.
Chissà, non lo so. Però ecco, non arriverei alla dimostrazione proprio in diretta di questo.
No, questo non sarà chiesto.
meno male, questa sera con alle 21:21.
Ciao,
ciao Giuseppe.